Oggi parliamo di...
Un saluto da Raffaella Coghe e ben ritrovati allo spazio dedicato alla psicologia. In questi giorni, dove sicuramente si è ceduto con il cibo e soprattutto con l'arrivo della bella stagione, ritorna nel pensiero collettivo un solo pensiero fisso, e cioè: l'estate è vicina, il mio corpo non è preparato alla prova costume e quindi devo mettermi a dieta. Frasi che condizionano non poco le giornate. E così aumentano le persone che corrono lungomare, palestre che a malapena riescono a garantire ai propri iscritti l'utilizzo degli attrezzi per quante persone contiene una sala. Il punto quindi è apparire, apparire, non essere, ma apparire. Ci sono concorsi di bellezza, ma anche competizioni diverse destinate a persone di taglia extra large, che vengono premiati in base al loro peso. Vince chi pesa di più. O come in un programma televisivo americano nel quale l'obiettivo finale è perdere peso, dove ogni elemento delle due squadre ha un ruolo fondamentale. Le motivazioni del coach quali sono? Quella di perdere peso. Allenamenti al limite dello sfinimento, dove il coach incoraggia dicendo che chi può ce la può fare e se perderà peso avrà raggiunto l'obiettivo fondamentale nella vita. Dimagrire quindi può rappresentare davvero un obiettivo della vita? Per molte persone sì. Ma la domanda è: l'obesità si può risolvere in maniera così semplicistica? Cioè, se vuoi, puoi davvero? Ricordo che in qualsiasi disturbo alimentare, compresa l'obesità, sono coinvolte componenti genetiche, psicologiche, sociali. Non la si può ridurre a una questione di peso da affrontare con una dieta drastica o con un'attività fisica estenuante, con il solo aiuto di un coach. Ci vuole infatti un approccio multidisciplinare, cioè non basta infatti perdere peso e poi dopo il programma televisivo ognuno viene lasciato a se stesso senza poi indagare sul perché del disturbo e i concorrenti quindi vengono lasciati soli a se stessi. In qualsiasi caso ciò che non è corretto è creare uno stereotipo e cioè un peso minimo, un'altezza minima. Essere giudicati sulla base di un canone stabilito da non so chi è frustrante. È soprattutto sminuente per chi tenta con orgoglio di mostrare la propria femminilità indipendentemente dal peso. Vediamo allora, a proposito di canoni estetici, se questi sono cambiati nel corso dei secoli, da che cosa erano dettati. Durante la preistoria, artisticamente parlando, il volto della donna era a malapena abbozzato, mentre maggiore attenzione era data alle forme del seno, dei fianchi e del ventre. Gli scultori dell'arte greca arrivarono addirittura a definire delle misure medie, imponendole poi come ideali di bellezza. Ad esempio, la Venere primitiva rappresentava la donna madre, idealizzando quindi l'immagine di colei che doveva partorire. Nella Grecia di Omero, la bellezza femminile invece incarna le figure delle dee Afrodite e Pandora. Le donne che si truccavano venivano considerate come persone che distruggevano le armoniose leggi della natura. I cosmetici infatti venivano banditi e ritenuti responsabili della corruzione morale femminile. La donna nella società greca era relegata invece fra le mura domestiche, la sua bellezza e il suo corpo venivano considerati come una proprietà del marito e un mezzo per compiacerlo. Da una donna semplice e riservata si passa invece poi alle forme matronali dell'antica Roma. Le donne romane curavano il proprio corpo con bagni, massaggi e non disdegnavano alcun tipo di artificio per migliorare il proprio aspetto. Ad esempio, si infoltivano i capelli o se li coloravano le attuali mesh. In età rinascimentale, invece, la bellezza si configura in base ai canoni estetici geometrici e ai rapporti proporzionali, a sequenze matematiche vere e proprie. Il corpo doveva possedere determinate caratteristiche qualitative, come la carnagione bianca, così come le mani e i denti, le labbra e le guance e le unghie dovevano essere rosse, gli occhi, le ciglia e le sopracciglia neri. Passando invece al Novecento, per problemi di tempo quindi saltiamo un po' di anni, con l'avvento del nuovo secolo la donna tende a prendersi cura di se stessa. Con la stampa delle riviste femminili le donne si avvicinano ad una vita più dinamica e sportiva. Più attenzione quindi per le forme morbide, rotonde, ma muscolose e atletiche. Dopo gli anni 30, i corpi muscolosi e tonificati dall'esercizio fisico si identificano con la bellezza e il successo sociale. Ora ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale e ascoltiamo la canzone di Cesare Cremonini, Il Pagliaccio. Buon ascolto.
Sono il guardiano del paradiso, per me si va soltanto se sei stato buono. Sono il pagliaccio e tu il bambino, nel circo tutto è vivo solo di quel che sono. La sera quando mi sciolgo il trucco, scopro che sono un pagliaccio anche sotto. Ma in fondo io sto bene qua, tra le mie facce e la mia falsità. Ma in fondo io sto bene qua, trovando in quel che sono un po' di libertà. Circo che non va, ma in fondo io sto bene qua, trovando in quel che sono un po'.
Dopo questo stacco musicale. Dopo gli anni 30, i corpi muscolosi e tonificati dall'esercizio fisico vengono identificati come canoni di bellezza e di successo sociale. Nell'immediato dopoguerra, anni caratterizzati da povertà e distruzione, torna l'ideale della donna maggiorata. Il modello che però la maggior parte delle ragazze si prefigge è quello delle modelle, sottilissimo ed elegantissimo. A proposito di bellezza, di eleganza e di apparire, vorrei spostare ora l'attenzione al trucco, inteso quindi come cosmetico che le donne, ma anche gli uomini, utilizzano sempre di più. Con l'importanza all'immagine, anche il trucco è diventato ormai uno status symbol. Diciamo che il trucco è un prezioso alleato della bellezza femminile necessario per correggere quegli inestetismi cutanei come l'acne o le macchie solari e le cicatrici. Il truccarsi è un mezzo di comunicazione non solo rivolto a se stessi, ci sono infatti donne che non uscirebbero mai senza trucco eppure in casa si piacciono solo se truccate, ma anche un mezzo di comunicazione verso gli altri. Se fate caso, gli elementi che si truccano più spesso sono le labbra e gli occhi, entrambi zone del viso che sono coinvolte nei processi di interazione con gli altri. Il trucco è una forma di comunicazione che ha anche lo scopo di differenziarsi dagli altri e di appartenere ad un determinato gruppo. Facendo un riferimento storico, pensiamo ad esempio agli indigeni che con il loro trucco determinavano l'appartenenza ad una determinata tribù o alle donne indiane che tuttora si colorano il viso, le mani e i piedi con l'henné. Per avvicinarci di più ai nostri giorni, faccio riferimento agli emo, che si truccano e si vestono seguendo determinati canoni in modo da essere facilmente riconoscibili. Mi rifaccio alla definizione di Wikipedia per spiegare chi sono gli emo. L'emo è spesso associato ad un certo tipo di moda relativa all'abbigliamento skate. Attualmente sia i ragazzi che le ragazze usano spesso i jeans stretti ed aderenti e hanno una lunga frangia asimmetrica in testa e gli occhi truccati di nero. Sono frequenti t-shirt aderenti raffiguranti le band preferite, cintura con le borchie colorate, con tonalità accese, scarpe da skater o in generale scarpe nere. L'abbigliamento emo trae le sue radici dalla scena hardcore punk americana degli anni Ottanta, dove l'emo in origine era nato, i cui interpreti seguivano l'abbigliamento skater di quel periodo che, differentemente da quello più recente, si basava su indumenti tendenzialmente stretti ed aderenti. Lo stile emo oggi si è quindi distinto dall'originale sia nella musica che nel look, in quanto sebbene presenti diversi elementi in comune, ha più affinità con la scena pop, punk, melodic, hardcore americana, riconducibile agli anni 90-2000. La recente moda dei nuovi emo ha comunque condizionato le tendenze generali, in quanto oggi questi indumenti sono largamente utilizzati e reperibili nei negozi. Quindi il trucco assume, così come accadeva per gli aborigeni e le tribù, anche per gli adolescenti di oggi una funzione comunicativa molto simile. La domanda che ci si pone è: truccarsi molto può rappresentare un problema? Partiamo dal presupposto che prendersi cura di se stessi è indispensabile, e se una donna si vede più bella con qualche accorgimento in più in viso, credo sia una giusta abitudine che ogni donna dovrebbe prendere. Se però il trucco diventa una dipendenza, cioè una necessità che blocca in casa, uno strumento per nascondersi, falsificando, passatemi il termine, se stessi, allora qualche piccola domanda occorre mettersela. Cioè, mi trucco per valorizzare il mio viso o per nascondere il mio reale viso? Mi trucco perché mi fa star bene o mi trucco perché senza non piaccio? Se dovessi uscire all'improvviso e sono senza trucco, questo mi crea ansia o non ho alcun timore a mostrare la mia reale faccia? Bene, con queste domande io vi lascio. Vi do appuntamento alla settimana prossima. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì alle 19:10 e il martedì in replica alle ore 8:30. Ora vi lascio sulle frequenze di Radio Calaritana. Buon ascolto.